Continuiamo con il nostro programma dal vivo fino alle 20 circa e continuiamo, giriamo pagina, cambiamo ospite e do il benvenuto a Stefano Guzzetti. Ciao Stefano, bentornato a Radio X.
Grazie. Benvenuto.
Ciao, grazie.
È da molto che Stefano non viene a trovarci. Stefano è un musicista, compositore, insomma, che ha interessi internazionali, lo possiamo dire tranquillamente.
No, sì. Diciamo.
E però siamo qui per parlare di una cosa che accade a casa nostra, nel senso che la nostra città, domani.
Sì.
Ed è una bella iniziativa, mi raccontavi prima, nata un po' per caso, insomma, tra amici, tra musicisti.
Sì, assolutamente. È una idea nata tra me e Raimondo Gaviano, in arte Svart 1, nel suo progetto di musica drone elettronica. E la nostra idea era quella di mettere in piedi una serie di appuntamenti dove un artista avesse la possibilità di sonorizzare un film a proprio piacimento. Ovviamente poi ci sono dei paletti da rispettare, tipo per esempio il film non deve avere diritti di distribuzione pendenti, quindi deve essere un film almeno dai 20 anni fa in giù. Però c'è vasta scelta e ogni artista può esplorare, diciamo, l'espressività che più sono consone alla propria estetica, scegliendo il proprio film e facendo la propria colonna sonora in tempo reale, praticamente un concerto che dura al massimo una cinquantina di minuti, anche perché sennò poi la gente si butta dalla finestra, anche se le finestre lì alla Cineteca non ci sono. E quindi una sorta di edit dove appunto si sonorizza in maniera del tutto personale un lavoro a scelta, dai.
Ecco, il tema della musica per le immagini, diciamo, abbinata alle immagini, è un tema molto ricorrente che ha sempre più proseliti sia tra gli appassionati ma anche tra gli addetti ai lavori, e noi ne sappiamo qualche cosa perché abbiamo un programma di cui siamo molto orgogliosi, che è Cinematica, quello curato da Gianmarco,
certo,
Diana, che si occupa proprio di musica per film, di sonorizzazioni. Ecco, quanti sono i musicisti sardi, i compositori che si cimentano nell'arte di vestire di musica o di accompagnare con la musica le immagini di un film?
Ma intanto ciao Jimmy, poi guarda, immagino ce ne siano ormai vari, intanto perché oggi come oggi è più facile esprimersi, e questo è un bene, nel senso che con la massificazione dei computer, cioè con i mezzi a disposizione a portata di tutti, tutto sommato uno può cimentarsi a fare una colonna sonora veramente in casa propria senza dover chiedere
grandi studi di registrazione,
budget di produzione, tutte queste cose qua, no? Quindi alla fine uno può avventurarsi tranquillamente in questa bellissima operazione di accostare le proprie creazioni musicali magari a una serie di immagini in movimento. Ovviamente la bellezza dell'accostare la musica alle immagini in movimento è che cambia l'espressività, cambia la dinamica, cambia la sinergia, no? Quindi si creano emozioni totalmente diverse anche con una musica che cambia sulle stesse immagini, no? E questo è bello perché appunto tutti lo possiamo fare, ci sono ormai varie persone che lo fanno.
E tu lo fai anche professionalmente, insomma,
sì.
Perché ti capita spesso che ti venga richiesto di sonorizzare film, documentari.
Sì,
no?
Sì, decisamente sì.
In realtà poi tu, se non mi ricordo male, hai iniziato con i videogiochi.
Ho fatto anche colonne sonore per videogiochi,
sì, che sì, è sempre sì, un'esperienza anche quella, perché insomma
decisamente sì. Beh, se non sono dinamiche quelle immagini, cioè sono interattive più di quello.
Ecco, da qualche tempo si organizzano anche periodicamente dei workshop, dei seminari con grandi nomi della composizione appunto per il cinema, ha fatto il Festival Creusa de Ma,
certo,
nei mesi scorsi, e mi dicevano che le classi erano molto affollate, sia di ragazzi del conservatorio che studiavano composizione, ma anche di persone appunto che lavorano in casa, che però hanno ormai acquisito degli strumenti e delle capacità professionali, quindi è sicuramente un settore nel quale c'è da investire. Quanto vi aspettate che sia la risposta a questo vostro progetto in termini numerici?
Per quanto riguarda Utopia, la risposta, guarda, domani c'è già il secondo appuntamento di 6, la prima è stata ottima la risposta, per tutta una serie di motivi. Intanto perché senza essere senza vantare primati, ma insomma rassegne così in città non ce ne sono tantissime, quindi comunque è una cosa che incuriosisce e che richiama una certa nicchia di persone che magari sono appassionate di questo genere di cose.
Anche perché non si tratta, adesso spieghiamo, non si tratta semplicemente di proiettare il film e rifare la colonna sonora come a volte capita, no? Ma è proprio una cosa diversa. Per esempio, tu domani, parliamo di domani.
Ok.
Domani ci sarai tu
e Gianluca Pischetta,
al violoncello,
il mio fido violoncellista.
Ecco, e per domani avete scelto un film di Kieslowski.
Il secondo episodio del Decalogo di Kieslowski, roba allegra.
Roba allegra. Che però ovviamente non presenterete in tutta la sua interezza.
No,
devo dire prima che tu hai fatto una sorta di sintesi.
No, allora diciamo che la regola è che i concerti devono durare il massimo, perché alla fine sono dei concerti, no?
Quindi fate una riduzione del film su misura per la colonna sonora.
Se il film dura oltre 55 minuti, sì, si fa un edit, non puoi tenere la gente un'ora e mezzo, due. E anche tu non è che stai lì a suonare due ore. Però nel mio caso siamo stati fortunati, perché gli episodi del Decalogo durano una media di 50-55 minuti.
Quindi stati su un episodio pulito, diciamo.
Pulito, nessun edit aggiuntivo. Quindi mandiamo il film e noi iniziamo a suonare.
E non si tratta nemmeno di rifare la colonna sonora originale il film dal vivo, ma proprio di risonorizzare.
Adesso qua ti dico una cosa. Praticamente io ho comprato il CD della colonna sonora del Decalogo. Bada bene che sono 10 episodi da 55 minuti, cioè il CD in un CD ci sta tutta la colonna sonora. Praticamente colonna sonora non ce n'è quasi niente, perché com'era uso di Kieslowski e com'era uso delle situazioni polacche fredde degli anni 80. Cioè non c'è musica, non c'è niente,
una tristezza
totale. Quindi è una cosa però bella, introspettiva.
Cioè, chissà cosa ne pensa Kieslowski.
Porello.
Allora, intanto noi ci facciamo una pausa musicale con un gruppo che si chiama Cinematic Orchestra, e quindi va benissimo per questo contesto, con la voce di Fontella Bassa, e poi continuiamo a parlare qua in studio di cose molto interessanti con il nostro ospite. La voce di Fontella Bass e la musica della Cinematic Orchestra quando sono le 19.37. Noi stiamo parlando del rapporto tra musica e cinema con Stefano Guzzetti. Ecco, ti sei mai chiesto tu da compositore qual è quella magia che fa sì che quando noi vediamo delle immagini accompagnate da una certa musica ci fanno un effetto diverso, lavorano sulle emozioni in modo diverso?
Sì, vabbè, una domanda da un milione di dollari. Adesso
ti sei mai dato una spiegazione del perché le stesse immagini viste con una musica diversa hanno un'altra vibrazione, hanno un altro modo di coinvolgerci?
Certo che sì, ci sono intanto tutta una serie di dinamiche che è bene, secondo me è bene considerare, cioè che i rapporti estetici vanno di pari passo ma anche per opposto. Tu puoi prendere una, la classica situazione, il classico esempio in cui tu prendi una immagine in rallenti e appoggi una musica veloce o viceversa, e hai ovviamente un'empatia maggiore, un'interazione espressiva sicuramente più marcata che non se tu dovessi appunto associare a delle immagini veloci una musica veloce, cosa che è stata già fatta, ha avuto la sua importanza. Ricordiamo con gli anni scazzi di Geoffrey Reggio, quelle musiche di Philip Glass tutte accelerate, però un'estetica che alla fine ha funzionato, però poi ha lasciato anche il suo
ad effetto, diciamo, di quelle cose che una volta che le vedi poi la seconda volta gli fanno meno effetto.
Certo, diciamo che ci sono anche dei classici inimitabili. Kubrick che cos'è stato per lui, tu avresti fatto la fame, perché lui non sono gli originali, zero.
No, tutto però, a ripertorio.
Però al massimo te l'avrebbe fatta risuonare, no? Però in realtà lui usava spesso, no? Immagini violente su invece una musica.
Esattamente, sì. Beh, Beethoven in Arancia Meccanica, che è proprio romanticismo appoggiato alla violenza più pura, no? Quindi, insomma, sì, e ovviamente è d'effetto una roba così.
Per contro c'è l'esempio opposto di gente come Morricone, che invece ha dilatato il tempo della musica per enfatizzare scene invece molto intense, molto forti, no? E creando proprio una sorta di cassa di risonanza emotiva attraverso la musica.
Talmente dilatato che ormai, insomma, Morricone è diventato un musicista.
Un prezzemolone.
E poi a prescindere dal cinema.
Sì. In realtà Morricone ha fatto tutto. Quindi. Io devo dirti questa cosa, adesso non sparatemi, sto per dire una cosa a casa nella tana del lupo, quindi a me Morricone piace, però non mi piace tutto quello che ha fatto, lo devo dire, faccio outing.
Sono d'accordo con te. No, ma devo dire, questo mi presta diciamo il fianco per fare una considerazione. Spesso i musicisti di grandi colonne sonore sono un mix tra il compositore alto, tra virgolette, e il grande artigiano della musica. Cioè c'è un lavoro di artigianato. Se tu stai a sentire, per esempio, come Morricone componeva appunto le colonne sonore dei film di Sergio Leone, spesso nascevano da delle idee melodiche canticchiate al pianoforte. Cioè l'approccio iniziale era molto, come dire, easy, molto semplice.
Assolutamente.
Poi nell'orchestrazione, nella costruzione del brano, nella dinamica del brano sulle immagini, là saltava fuori il fuoriclasse, è vero?
Sì.
E questo è comune anche ad altri musicisti che non erano necessariamente dei grandi compositori, ma in quello specifico modo di lavorare hanno trovato la loro consacrazione.
Beh, va anche detto che comunque la vita è fatta di intuizioni, non puoi programmare tutto, non puoi programmare le emozioni, i capolavori, queste cose non si programmano per niente, io sono di questo parere. Poi tra l'altro a questo punto colgo la palla al balzo per consigliare la lettura del libro Inseguendo quel suono, libro biografico di Morricone che è uscito ormai 6 o 7 mesi fa, ed è veramente molto interessante, visto che siamo in tema, consiglio vivamente.
Noi accogliamo questo suggerimento e sicuramente anche i nostri ascoltatori. E Stefano Guzzetti non fa solo musica per il cinema, per i film, è un musicista tutto tondo.
Che fa concerti, concerti. CD, va in giro, in Giappone.
Esatto, a proposito di Giappone, stavamo chiacchierando prima di andare in onda, prima, insomma, hai una partenza imminente.
Sì, allora, la più imminente ce l'ho la settimana prossima, suonerò a Terracina in provincia di Roma con un trio d'archi. Purtroppo non posso portare i ragazzi che lavorano con me e quindi lavorerò.
Ti becchi gli archi che ti offriranno lì a Terracina.
Gli archi di Terracina.
Il trio di Terracina.
Sì, ho spedito le partiture tipo un paio di mesi fa, quindi poi ci incontriamo, proviamo e si suona la sera. E poi ad aprile inizierò la mia tournée primaverile, diciamo così. Suonerò a Germania.
A Germania è bellissimo.
A volta. Germania. In Germania.
Al Circolo dei Sardi, esatto.
No. Devo suonare a Potsdam, ad Essen. E poi parto in Giappone e suono a Osaka, a Nara e poi a Tokyo. Poi torno e sono a Cagliari, a Palazzo Ciotto.
Perché, insomma, i giapponesi, tu hai un pubblico, un seguito molto folto in Giappone.
Sì.
Lo so, perché, insomma, poi basta seguire questi signori via Facebook e si capisce quali sono i loro contatti.
Sì. Ecco, ti sei mai chiesto o risposto, meglio, sul fatto del perché la tua musica piaccia tanto al pubblico giapponese, che è molto curioso, molto attento anche al suono italiano, al suono, a un certo suono, diciamo, del vecchio continente?
Dunque, io intanto faccio una musica strumentale, io suono il piano.
Non è il gap della lingua, diciamo. Ecco,
no, ecco, intanto non faccio canzoni, quindi non compongo canzoni, che sono bellissime le canzoni, però è una forma d'arte ovviamente molto contestualizzata al campo semantico linguistico in cui vivi. E in questo caso la mia è più trasversale come forma espressiva. Poi va detto che appunto faccio un tipo di musica che è abbastanza seguito soprattutto fuori dall'Italia, nel senso che come si dice, nemo profeta in patria, cioè io vivo a Selargius però,
però poi Selargius non è Italia, però
no, Selargius è una colonia lontana,
è un satellite.
Infatti per trovare i dischi di Stefano Guzzetti bisogna andare su Spotify,
su Spotify,
e lui è international.
Ecco, ma quanto ti ha aiutato, ecco, a parte gli scherzi, a quanto ti ha aiutato la globalizzazione delle piattaforme distributive e anche dei sistemi, diciamo, di collegamento con le case discografiche, col mondo di chi organizza i concerti? Quanto ti ha aiutato la rete a farti conoscere? Un tempo era quasi impensabile che un musicista di Selargius, passando il termine, andasse a suonare a Osaka o cosa. Io credo che lì sia stato veramente importante il fatto che tu oggi puoi arrivare direttamente a un interlocutore facendo ascoltare la tua musica attraverso la rete.
Sì, assolutamente. Guarda, devo dirti una cosa in maniera del tutto serena. Io ho iniziato a guardare fuori dall'Italia per tutta una serie di motivazioni mia, diciamola così. Quindi per forza di cose ti aiuti con la rete, con i social, con insomma con tutti i canali, le email, inizi a contattare nei 5 anni di call center che ho fatto prima di diventare un musicista a tempo pieno, diciamo che
hai imparato a fare ricerche online.
Bravo,
ecco, molto bene.
Non rimpiango minimamente quegli anni,
tutto serve.
Bravo, esatto, sono d'accordo. Quindi ho iniziato a muovermi, ho iniziato con una piccola etichetta di Dublino. Poi da lì sai da cosa nasce cosa, inizi a conoscere un po' più persone, investi anche perché non ho mai avuto non ho mai pensato, ecco, tutto mi è dovuto, aspetto che mi produca, cioè devi anche muoverti tu, dai, diciamocela tutta. Quindi ho iniziato a investire anche di mio e ho iniziato a muovermi in maniera che mi potessero conoscere un po' di più. Ho iniziato a pagarmi i primi viaggi per andare a suonare, perché si fa. Poi da cosa appunto nasce cosa. E allora mi sono fatto anche la mia etichetta. Questo sotto consiglio anche dei miei publishers, che sono la Mute, la casa di Londra.
Importante.
Sì, perché alla fine io ho chiesto un consiglio a loro. Alla fine loro mi hanno detto: guarda, neanche noi come Mute vendiamo i CD o i vinili che vorremmo vendere o che vendevamo un tempo. I tempi, tutto sta cambiando. Quindi alla fine fai prima a farti la tua etichetta, e così faccio. E mi gestisco da solo. Anzi, inizialmente, adesso sto anche iniziando a produrre qualcosa di nuovo. Devo dire che a fine anno, per la mia etichetta, ne approfitto, faccio un po' di pubblicità, pubblicherò una compilation dei Diverting Duo.
Quindi inizia a produrre anche per altri.
Il disco di Francesco Morito, il chitarrista, lo abbiamo prodotto con la mia etichetta e sta girando abbastanza lui in gamba.
Vedi, quindi abbiamo fatto comunque impresa e innovazione oggi. Noi il venerdì alla fine finiamo sempre di parlare di gente che si deve dare da fare per campare, per fare le cose.
Senti Stefano, a proposito di innovazione, volevo chiederti, sempre perché vedo insomma tutti i movimenti sui social, tu sei un appassionato anche non solo di strumenti musicali, hai visto il nostro bellissimo pianoforte.
Devo suonarlo.
Devi suonarlo. Però vedo che sei anche appassionato proprio di macchine, spesso anche vintage,
di
no?
Brutto.
Dal microfono al registratore a quella tastiera invece che vai a ricercarti, sempre magari attraverso la rete, e poi ti arrivi a casa. E poi tutto confluisce, immagino, nei tuoi dischi. Perché i tuoi giocattoli poi finiscono nella tua musica.
In realtà tutto confluisce nel mio studio di casa, che è dietro la cucina di casa dove sta mia moglie. A volte mi schino, le faccio le orecchie, no? Che non dire. Però poi confluisce nei miei dischi, sono una amante delle cose di un tempo, compresi i vinili, tutto quanto, ma non per pura nostalgia, ma perché realmente le macchine di un tempo hanno un'anima e un cuore che le macchine digitali d'oggi non hanno. Poi va detto una roba che magari l'utente finale poi si ascolta l'MP3 dallo smartphone, però magari c'è chi non lo fa e apprezza magari quello che fai tu con queste macchine.
L'ultimo strumento vintage che ti sei voluto comprare, che quando è arrivato hai goduto come un riccio?
Me l'ha regalato mia moglie, un armonium di un secolo fa.
Vedi? Un armonium di un secolo fa.
Sì.
Ma perché gli strumenti vecchi erano fatti per uno scopo, cioè erano fatti per suonare in quel modo e quindi hanno dentro di sé una missione da compiere, no? Che invece le librerie digitali, cioè, c'è tutto dentro, no, puoi scegliere, esatto, qualunque cosa, non c'è divertimento, insomma.
Però il vero scopo degli strumenti vecchi è che devono essere regalati da mia moglie.
Ah, ecco.
Perché allora, c'è un sentimento in più.
Questo è un messaggio per la moglie che qui che si segue il programma insieme a noi. Noi ringraziamo Stefano.
Grazie,
gli chiediamo,
ragazzi,
di ripeterci ancora alla fine gli appuntamenti.
Sì.
Gli appuntamenti che riguardano questa bella iniziativa sulle colonne sonore.
Sì, assolutamente. Intanto grazie per lo spazio che ci state dando a me, Raimondo, che non c'è ora qua con noi. Ma ad ogni modo, domani io e Gianluca Pischeda sonorizzeremo il secondo capitolo di Kieslowski alla Cineteca Sarda. Ingresso gratuito, aperitivo, un bicchiere di vino e poi si ascolta il concerto e si guarda il film. E siccome è un sabato al mese, quindi a marzo ci saranno i Diverting Duo, ad aprile Marco Ferrazza, a maggio Marco Lampis e a giugno Michele Ucheddu.
Oh, allora invece io, prima che tu parta, ti inviterei, quindi insomma a breve, per farci sentire qualcosa dal vivo, così usi.
Organizziamo un mini live.
Evviva!
Magari
finalmente.
Anche il Fender Rhodes, che ne so. Guzzetti, sì. Al Fender Rhodes, ce l'hai il Fender Rhodes?
No, non ce l'ho, devi dirlo a mia moglie.
Guardalo.
Hai capito?
Potete questa fare cosa una, qua nera, qua vicino.
Potete fare una trattativa.
Sì, esatto.
Va bene,
sì,
grazie Stefano, grazie
a voi,
di esserci venuto a trovare. Noi ascoltiamo un pezzo e poi chiudiamo con quattro chiacchiere con Andrea Prost per accompagnarvi fino alle ore 20.
Ciao a tutti.
By the cracks of his skin I climb to the top. I climb the tree to see the world. When the guys came around to blow me down, held on as tightly as you held.
Sarà aperta fino al 19 di marzo la mostra di Massimo Fontanini qui all'Exma, che si è inaugurata proprio questa sera, si intitola C'era una volta e poi, le fiabe pittoriche di Massimo Fontanini. Andrea, questa artista milanese ha reinventato o immaginato cosa sarebbero diventati poi i personaggi delle più note favole. È uscita fuori una galleria di 20 opere che sono esposte qua alla Sala delle Volte dell'Exma e che si potranno visitare da oggi appunto fino al 19 di marzo. Tra l'altro l'inaugurazione si sta svolgendo questa sera, praticamente mentre noi parliamo il cortile, o meglio la piazza dell'Exma, è particolarmente animata perché nel frattempo si è anche concluso il Don Chisciotte in torretta, affollatissimo, molto bello, e che noi vi faremo poi ascoltare in registrazione nei prossimi giorni.
Bene, allora io prima di salutarvi, no, dopo che vi avrò salutato in realtà, vado a fare una capatina, do uno sguardo alla mostra, incuriosisce capire che fine ha fatto Cappuccetto Rosso,
ecco,
per esempio,
o Alice. No? O Alice. Tra l'altro io ricordo che domani sabato, con inizio alle 21, c'è uno spettacolo del Teatro dell'Armadio che si intitola Sconcerto Favoloso, ovviamente la favola è protagonista anche qua, con le maschere di Poletta De Sì, le musiche di Antonello Murge, i testi di Fabio Marcedo, Antonello Murge e Tiziana Pani. Vi ricordo domani alle ore 21 e domani invece alle ore 18:30-19 c'è come al solito il nostro aperitivo funky del sabato, Funky in the House, è lo spazio, il nostro mix, la nostra mix zone di fine settimana curata da Francesco Tedde e il nostro chef Antoine qui dal vivo al Radio X Social Club. A questo punto ci salutiamo, pare che sarà un weekend baciato dal sole, che la primavera stia arrivando.
Insomma, momento di alta pressione, testimoniato anche da cervicali particolarmente rigide. Sai che sentivo, a parte gli scherzi, l'altro giorno che ci sono molte persone che stanno avvisando i disagi della primavera già a partire appunto dalla prima metà di febbraio, che è una cosa un po' inquietante, un altro sintomo del nostro pianeta che non sta benissimo.
Un po' impazzito, però noi siamo contenti se la primavera arriva un po' prima del calendario, perché insomma qua si sta molto meglio con il sole. Veniteci a trovare, noi siamo qui all'Exma, via San Lucifero 71, dove ha preso casa Radio X dal mese di settembre. Così scoprirete insomma come funziona una radio, lo potrete vedere attraverso i vetri della nostra regia. Andrea, un felice weekend a te.
Grazie altrettanto e ai nostri ascoltatori.
E noi ci sentiamo la settimana prossima. Ciao a tutti. Extra, extra.